qualche problema. Allora, dopo aver visto precedentemente in maniera assolutamente sommaria le tecniche basate sul giudizio degli esperti, facciamo le seguenti due cose. Vi faccio una velocissimissima panoramica, poi approfondisco alcune di queste, un paio di queste, e vi dirò il perché per come. La panoramica è presto fatta, la ricerca valutativa trae basi, punto, succo, linfa vitale dalla ricerca sociale, sociologica, economica e tutto il resto. E quindi è debitrice alla ricerca sociale di tutte le sue modalità e non c'è bisogno di pensare che si sa mai le tecniche valutative sono una specie a parte di roba. Le tecniche valutative, di ricerca valutativa, le possiamo dividere grossolanamente, giusto per capirsi, in alcuni gruppi, tre o quattro gruppi. Quattro, se non mi sbaglio. Allora, il primo gruppo è, come nella ricerca sociale tradizionale, la ricerca di secondo livello, vale a dire la ricerca che si basa su dati preesistenti. Si chiama di secondo livello in generale, anche in sociologia, anche in... Allora, il fatto che noi prendiamo dei dati che già ci sono e li elaboriamo in qualche modo, si fa dappertutto anche in valutazione. In generale, in questa famiglia, che in realtà, come vi sto per mostrare, è piuttosto corposa, rientrano tutti i filoni della costruzione di indicatori, nel senso tradizionale che tutti intendono, cioè indicatori e indici, tutta la moda degli indicatori sociali che c'è stata anche in Italia anni fa, qualora questi dati, per così dire, indicatori fossero dati statistici, dati di monitoraggio che uno trova, eccetera. Ma più importante, rientrano in questo gruppo le tecniche macroeconomiche di valutazione. Una in particolare molto famosa e molto importante, che almeno come nome avete sentito nominare, è l'analisi costi-benefici, che poi c'è una serie di parenti stretti come l'analisi costi-efficacia, c'è un'altra cosa e così via. Ora, noi non ne parleremo perché credo che per i tipi di attività che fate o che farete è abbastanza improbabile che vi troverete, vi imbatterete in queste tecniche. Sono anche delle altre, la costruzione di matrici, input, output, robe, le lasciamo agli economisti. Un secondo gruppo di tecniche le chiamerei in maniera colloquiale tecniche che chiedono alla gente, tecniche che vanno a chiedere qualche cosa alla gente. Facile, questionario, intervista. Allora, poiché come gruppetto tutti voi conoscete sufficientemente bene questionari e interviste, anche su questi penserei non farne a parlare. Sul questionario e sulle interviste esiste una vastissima e ottima letteratura anche italiana ormai. Chiunque di voi ne ha visti, ne ha fatti, se anche non ne avesse visti o fatti, ci sono degli ottimi manuali e come, diciamo, sostanzialmente gruppo di sociologi siete sufficientemente competenti. Un terzo gruppo è quello basato sul giudizio degli esperti che abbiamo già visto. Un altro gruppo è un gruppo di tecniche, potremmo dire di tecniche con approccio sperimentale,
Ora, questi più o meno sono i tipi di gruppi, di tecniche che ci sono, che come vedete non c'è niente di nuovo, c'è solo tanta roba che i sociologi, gli psicologi, gli economisti o chi sono fanno tradizionalmente. Casomai si sono adattate, modificate, come il Bailey, che è nato in effetti in un contesto valutativo, ma c'è una via di mezzo tra un'intervista, un questionario e una roba simile. Ora, io vi parlerò di due robe adesso un po' particolari, poi vediamo il tempo che resta per finire casomai in qualche altra cosa. Vorrei incominciare con una cosa. Con quale incomincio? Incomincio parlandovi non di una tecnica in realtà, ma di, come lo vogliamo chiamare, un abito mentale del ricercatore, un processo cognitivo tipico del ricercatore, che in un caso almeno può essere utilizzato come tecnica, anche se non è una tecnica. Insomma, la faccio breve perché mi sto impappinando. Sto parlando di quello che si chiama il paradigma lavarfeldiano, di cui c'è tutta una bellissima serie di lucidi sul web. Io qui in aula sto mostrando. Ora, cerco di andare velocemente al caso di studio, però prima passo per un rammentare che cos'è il paradigma lavarfeldiano. Questa prima slide, concetto, dimensioni, sottodimensioni, indicatori, mostra una cosa piuttosto nota, che è il processo di scomposizione del concetto in concetti con estensione semantica più piccola, vale a dire in concetti più bassi nella scala di astrazione, procedendo per scomposizioni successive fino ad arrivare a dei concetti così prossimi, così bassi nella scala di astrazione, dei quali riusciamo ad immaginare modalità operative di osservazione che a questo punto non vanno più ulteriormente scomposti e che si chiamano indicatori. Gli indicatori, secondo questo linguaggio, sono dei concetti di basso livello di generalità per i quali riusciamo ad immaginare delle definizioni operative che ci consentono di trasformarli in operazioni osservative, item di un questionario, domande di un'intervista, quello che è, operazioni di classificazione, conteggio, misurazione, ordinamento, che sono le quattro possibili operazioni. Questa roba qui dovreste già conoscerla. Chiunque ha fatto un esame di metodologia questa roba la conosce. Chiunque ha letto Marradi, Cannavò, un disegnino di questo genere lo dovrebbe avere visto. Questo qui è un disegno astratto che, per esempio, in un contesto concreto potrebbe trasformarsi in un disegnino come questa seconda slide, dove c'è un esempio. Vedete presente che l'esempio è stato forzato dentro la precedente schema e quindi prendetelo come assolutamente indicativo. Qui si parla di un programma di prevenzione dei rischi di tossicodipendenza e il programma è il nostro evaluando, cioè il nostro oggetto da valutare, e prende quindi il posto del concetto da esplorare, è stato suddiviso in tre dimensioni principali, semplicemente se definiva prima aveva per slot, non per altra ragione, disagio giovanile, efficienza, la tossicodipendenza come campo da esplorare, e poi vedete che si è andati giù fino a una serie di nuvolette che sarebbero gli indicatori. Per ciascuno di questi qui non è difficile immaginare delle modalità di osservazione, ad esempio scolarità, che è il primo indicatore della sottodimensione, elementi culturali, eccetera. Scolarità si può rendere operativa dicendo, chiedendo in un questionario ai giovani che scuola hai fatto, quanti anni è stata a scuola, che dovrebbe esplorare di più. Cos'è che non legge? Costumitari dei vari interventi in base alla porta, grazie. Sì, ma adesso qui lasciate fare una cosa, è un esercizio puramente. Ora però vi faccio vedere molto rapidamente come funziona. Il concetto è una nuvola opaca. Sappiamo che parliamo di quella nuvola, ma non sappiamo cosa c'è dentro, di cosa parliamo esattamente. Il discorso fatto più volte in queste lezioni. Allora, se fosse disagio giovanile, sto scorrendo delle slide che stanno appunto nel sito, noi lo possiamo scomporre in una dimensione del disagio giovanile che è relativo alla famiglia, uno che è relativo alle relazioni amicali, uno che è relativo alla formazione, per vedere se parte della nuvoletta ancora da disegnarci degli spazi che non li ho pensati. Attenzione, non deve essere particolarmente intelligente se famiglia, relazioni amicali, formazione, insomma adesso è un esempio per far vedere come si lavora. Ciascuno di questi, per esempio formazione, è ancora troppo generico. Allora vedete, in alto a sinistra ho messo il disegnino rimpicciolito. Solo formazione è sia la scolarità, sia l'educazione informale, che non è la scuola, sia eventuali precedenti esperienze professionali che possono avere una valenza educativa, e altra roba che va trovata. Si va quindi ritagliando, è come un imbuto, no? Si va sempre più in profondità, sempre più sullo concreto, se volete, fino a che scolarità, come avevo detto prima, basta, il livello del titolo di studio, attinenza del titolo con le esigenze professionali, possono essere a seconda dell'obiettivo del lavoro, può essere domanda di questionario, il tema di un focus, un elemento di conto in un'analisi costi-benefici che non sapete cos'è, non fa niente, ma è l'equivalente dell'item del questionario e così via. Non abbiamo bisogno di scomporla più, la possiamo trasformare in una domanda, in un oggetto di osservazione. Questo è il paradigma d'Arcelliano. Così si fa ricerca. Qualunque tipo di ricerca deve seguire qualche processo logico che assomigli a questo. Tra l'altro questa è anche una strategia di problem solving. Voi potete affrontare in questo modo anche problemi argomentativi, potete costruire un piano didattico, potete fare un sacco di cose ragionando in termini di semplificazione del problema di questo genere qui. Ora, questo per fare un promemoria, perché suppongo che siano o note o abbastanza comunque chiare. Su questa cosa vi consiglio uno splendido libro di Cannavò, oltre al famoso e molto difficile libro di Marradi, Concetti e metodi per la ricerca sociale. Quello di Cannavò non mi ricordo come si chiama, l'ho trovato nella mia bibliografia sul web, è un libro molto bello, sugli indicatori e riepiloga tutto questo. Veramente un libro illuminante. Allora, adesso vi faccio vedere due esempi concreti. Il primo è questo, ci sono due disegnini, sia anziché nuvolette ovali, ci sono bozzettini rettangolari, perché più invecchio più divento flessibile e fantasioso, una volta ero più... no, scherzo ovviamente. Allora, questa roba qua è un esempio di concettualizzazione, che vorrebbe... concettualizzazione è un nome per dire dal concetto agli indicatori, no? C'è un percorso, attenzione, c'è un percorso puramente cognitivo, è un percorso puramente logico, Cioè, come sapete sicuramente, non c'è nessun modo per misurare quanto una dimensione copra il concetto, quanto un indicatore indichi del concetto e così via. Questa che è la validità, è una verità puramente espressa sul piano semantico, cioè non c'è una formula per dire l'indicatore numero 1 mi indica il 37,2% del contesto, non esiste, o per dire è valido al gamma 3 punto pi greco, cioè non ci sono la vista di energie. Allora, in questi due disegnini vedete una cosa di cui vado particolarmente fiero, adesso alla conclusione vi metterete forse a ridere. Hanno infatti fatto questa grossa ricerca sui servizi a Perugia, uso, conoscenza, uso, apprestamento, poi divenne una ricerca sulla partecipazione fisica, perché se usi e conosci devi sapere anche essere proattivo, allora agisci il tuo diritto di cittadino di protesta, se del caso o meno, quindi c'è il concetto di direi un ricercone, ci mettiamo mi pare 2 anni interi, il che ve la rende una non tipica ricerca valutativa, 2 anni interi di 3 persone a tempo pieno, più gli intervistatori, più alcuni collaboratori, eccetera. Solo per fare, non solo questi due, in realtà ci sono 2 di 5 o 6, questi due, come vogliamo chiamare, alberi di concettualizzazione, da concetti a dimensioni, sottodimensioni, eccetera. Se abbiamo messo 9 mesi, dei 2 anni di lavoro, 9 mesi abbiamo impiegati per realizzare delle robe come questa che vedete in questa slide, che riguarda, allora questa è la prima che vi sto facendo vedere, è la madre della concettualizzazione, perché in testa c'è cultura dei cittadini sui servizi, cioè una specie di metaconcetto, cioè è il tema generale della nostra ricerca, ce l'avevamo composto in 4 componenti, le abbiamo chiamate componenti perché eravamo ignoranti, le dovremmo chiamare dimensioni per usare il linguaggio del paradigma, componente cognitiva, valutativa, affettiva e comportamentale. Ciascuna è divisa in sottodimensioni fino ad arrivare a delle robe che non sono proprio degli indicatori, vedete, trasporti, raccolta dei rifiuti, scuole dell'infanzia, eccetera. Diciamo che adesso sono i luoghi dove stavano gli indicatori. In quest'altra qui vedete, vi parlavo che c'era anche un aspetto di partecipazione politica, la partecipazione politica è stata scomposta in senso di efficacia politica, insomma lo vedete un po', se anche non lo leggete bene non fa niente, vedete che ha questa struttura ad albero, perché c'è un concetto, poi ci sono le dimensioni, eventuali sottodimensioni, sulla base di tutto questo complesso lavoro, poi elaborammo un questionario molto complesso e ricco, che diciamo nell'ambito della mia personale esperienza sicuramente uno dei 2 questionari, forse il questionario più bello che ho mai realizzato, molto complesso, molto articolato, con tante robe dentro. Mi piacerebbe molto parlare del questionario perché è uno strumento che amo. Il questionario non è una stupida raccolta di domande, sono domande aperte e chiuse, ci sono altre robe, ci sono robe che dei nomi accattivanti come storielle, vignette, termometri che abbiamo velocemente visto prima, ci avevamo messo una cosa che si chiamava gioco delle preferenze fiscali, ovvero se io fossi il sindaco, dove la gente aveva dei, quello che si chiamano gadget, cioè delle cose manipolabili, se cioè avevamo trasformato il bilancio comunale nell'equivalente pro capite speso l'anno prima, e queste erano delle SIF sulle varie voci principali dei servizi agili, trasporti, eccetera, potevano variare il bilancio manifestando quindi una preferenza di spesa sui servizi, purché si dicessero laddove non fosse stato in pareggio lo spostamento, dove prendevano i soldi, con tasse, con imposizioni, con aumenti. Quindi è tutto un modo per fare ragionare e non avere risposte stereotipate sui problemi, no? Cioè la gente dice, ah sì, voglio più autobus, sì, voglio più asili, sì, voglio più tutto, e frega, me lo chiedi, no, in quel modo devono ragionare. Insomma, era una cosa ricchissima, che era il frutto però, questo questionario articolato, pieno di tante cose, di questo lunghissimo lavoro concettuale, che è un lavoro di fattibilità, di studi preliminari, di studio, dove intanto studiavamo cosa voleva dire cultura dei servizi, cosa ci fosse da un giro di ricerca sui servizi pubblici nelle città, e intanto ragionavamo in termini di quali sono i concetti che e man mano che affrontavamo i problemi dei concetti, questi si complicavano e voleva dire che ci dovevamo ragionare sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa era più una ricerca tradizionale che non una ricerca valutativa, sta un po' a metà, e però questo lavoro, che era un lavoro dei ricercatori, fatto fra di loro ricercatori, è stato fondamentale per poter costruire un buon strumento di rilevazione che fosse argomentabile, che fosse eccetera eccetera. Quello che invece vi sto per far vedere sono le ultime slide di questo file, è un uso curioso del paradigma d'Arcadiano, perché deve essere chiaro, fin qui lo è, che non è una tecnica, è una guida al pensiero, come devo dire, no? È un modo per articolare in maniera ordinata un pensiero argomentato, non è una tecnica. Io ho avuto l'incoscienza invece, perché mi frugugliava così, di utilizzarla come tecnica. E adesso allora vi presento questo piccolo caso. Il contesto è un contesto sanitario, quasi, nel senso che il servizio formazione dell'azienda ASL del Perugino mi chiese una consulenza in un momento in cui il servizio formazione era stato anche fisicamente trasferito in un posto meraviglioso, grandissimo, con aula, un posto per essere vedere da favola, con nuovo personale, e quindi diciamo con un mandato che già c'era, ovviamente c'era già il servizio formazione, ma in qualche modo rinnovato, importante, cioè a quel punto bisogna proprio fare bene, ecco, per intenderci. In un contesto di ASL molto grande, come quello del Perugino, abbastanza grande, Dio, tanto nessuno di voi viene da metropoli, mi pare, no? Allora, a Roma sicuramente ce ne sono di più grandi, a Milano, però quello del Perugino è piuttosto grande. E come probabilmente alcuni di voi sanno, la formazione in un contesto di ASL è uno strumento strategico di gestione del personale, perché tutto il personale deve, per diritto sindacale, essere formato e formato aggiornato, perché tutti gli incentivi economici, eccetera, eccetera, sono legati, fra le altre cose, alla formazione. Allora esiste una forma di certificazione da parte del Ministero dei corsi formativi che assegnano dei crediti, un po' come si fa nell'università. Quindi tu, dipendente dell'ASL, accumuli crediti e questi sono poi gli incentivi. Quindi è una roba legata alla carriera, ai quattrini, ai diritti sindacali, oltre che ovviamente all'efficacia e all'efficienza delle pratiche che si fanno nel sistema tecnico. Allora, in questo contesto mi chiama la responsabile per chiedermi se l'aiutavo non a valutare l'efficacia dei singoli corsi, ma a costruire un sistema di valutazione dell'intero servizio di formazione. Qualcosa, peraltro, di molto legato anche a problematiche organizzative. Ora, non l'affronteremo, non ne parleremo, ma in realtà fu una valutazione organizzazione, perché c'era un problema di costruire un sistema disponibile a fornire informazioni valutative, cioè con un sistema informativo, con una gestione di questo genere, ma questo è un altro discorso. Allora, dopo alcune chiacchierate preliminari, questo è importante, dopo alcune chiacchierate preliminari, cioè quella fase, vi ricordo le prime fasi del disegno di ricerca, del mandato, del capire le domande valutative, queste sono cose che si possono fare in 5 minuti, ma che potrebbero anche costituire un dispendio di tempo notevole. Il valutatore, che dal mio punto di vista è un artigiano, deve sapervi dedicare tempo anche se non è remunerato. Questa è una parentesi. Allora, a luce di alcuni incontri preliminari, io intuisco che sosservizio formazione è una cosa complessa, con tante sfaccettature, cioè l'aspetto didattico, fare la formazione. Se però è diversa per i medici o per amministrativi, se perché allora i medici hanno sta roba della medicina basata sull'evidenza scientifica, su una serie di robe sofisticate. Poi però c'erano aspetti professionali, cioè legati alle logiche interne che vi ho detto prima, ma ci sono anche logiche aziendali, proprio di strategie aziendali, di spingere a insomma, per far la corsa. Poi se c'era, non era l'evaluando, una cosa tutto sommato abbastanza chiara, si è stata spiegata in due volte e abbiamo capito. Non era chiaro per nessuno, neanche per i miei interlocutori. Allora ho utilizzato il paradigma lazzarfeldiano, che solo a dirlo è uno scioglilingua, come momento, come tecnica, diciamo, come strumento partecipato di riflessione su questo spazio semantico che è il servizio di formazione della ASL. E lì c'era un gruppo, c'era già, perché era la responsabile del servizio di formazione, un paio di persone del suo staff, e quelli che li chiamava referenti dell'azienda, cioè lei per cogliere i bisogni formativi aveva una mezza dozzina di referenti, un veterinario, uno psichiatra, uno ostetrico, un infermiere, non so certe come, non lo so, che comunque erano un gruppettino più o meno informale che ogni tanto le consultava. Allora, con tutto questo gruppo, che alla fine erano, non mi ricordo, poi ci avevamo aggiunto la responsabile del servizio qualità e poi ci avevamo aggiunto, non mi ricordo chi, però eravamo in tutta una decina di persone. Con queste qui abbiamo incominciato a fare un percorso in stile, anzi, come c'è da questo slide, di paradigma lazzarfeldiano. Cioè abbiamo iniziato a dire, benissimo, ma formazione, intanto, che cos'è? E vi devo dire che la risposta è venuta dopo circa 5 secondi, se non che la risposta non trovava d'accordo nessuno. E allora dopo altri 20 secondi è arrivata un'altra proposta, poi un'altra. Poi però non andava bene dal punto di vista aziendale, avete tentato di ragionare. In realtà solo sul tema cos'è formazione ci abbiamo impiegato una mattina. Questo, se volete, è il concetto a monte che abbiamo dovuto esplorare. Ed è venuta una cosa complicata, perché doveva... no, cos'è la formazione? Vabbè, quella roba lì. No, formazione nell'azienda che deve garantire, deve essere di su, deve essere di giù. Ora, la slide la vedete piccina, non riuscite a leggerla bene, però ci sono dei richiami, cioè lo stile, questa è una pagina, è un pezzo di quanto l'elaborato. Formazione è sviluppare risorse umane, qui c'è un richiamo, 1-1, promuovendo le conoscenze, competenze e abilità, 1-2, in coerenza con le linee strategiche e la programmazione aziendale, 1-3, e i livelli del sapere che contribuiscono alla promozione della salute, 1-4. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 sono le quattro dimensioni che abbiamo riconosciuto in gruppo di quel concetto. Allora, prima dimensione, sviluppare le risorse umane. Cosa vuol dire? Vuol dire conoscere le risorse, nell'opzione al 4, i diritti di fatto e saranno qua. Va bene, vediamo le sotto dimensioni. E cioè abbiamo fatto insieme quel lavoro come vi ho fatto vedere prima, abbiamo fatto insieme. Quindi non è niente di eclatante, è solo una cosa un po' faticosa. Perché tu devi portare, cioè quando lo fai con un piccolo gruppettino dei tuoi colleghi ricercatori, in un gruppo dove bisogna lasciare emergere, no? Le idee, le cose, poi cambiano una falsa strada, poi si tornano indietro. Diventa più difficoltoso, però alla fine arrivammo a, il disegno non è bellissimo, poi il concetto dimensioni sotto dimensioni, qui non ci sono gli indicatori,
arrivammo a fare una piccola mappa concettuale di formazione nell'azienda sanitaria in un servizio formazione. Sulla base di questo poi ci fu tutto un altro pezzo di lavoro, che fu quello di costruire gli indicatori e, come vi ho accennato prima, ma non ne parleremo adesso, per poter gestire quegli indicatori ci fu tutta una riflessione su un sistema informativo e quindi su un'organizzazione capace di rilevare, organizzare e mettere a sistema quegli stessi indicatori lì. Quindi alla fine fu un lavoro organizzativo e valutativo, che era lo strumento che poi si consegnò.
Allora, niente, questo mi pareva carino perché in qualche modo fa sempre parte delle cose che si possono fare con i gruppi. Questa però non è una tecnica, è così un percorso, ve ne potete inventare mille altri, va bene? No, ma ti pare che il direttore generale, il generalista, il gruppo, secondo me sono stato di mattinata a fare questa cosa qua, Questa deve fare, ecco, no, è importante dirvelo, queste robe sono molto consumatrici di tempo, ci abbiamo messo, solo quando dico mattinata, pensando 3-4 ore, non 6-8, se la gente a questo punto crolla, non so quante ne possiamo avere messe, ma sicuramente 4 di sicuro, forse anche 5. Più poi tutto il tempo, mio dopo, più quello, più dei gruppi ristretti e così via. No, i massimi dirigenti erano il responsabile del servizio formazione e il responsabile del servizio qualità, che era, guarda caso, quella con la quale feci quel lavoro sulle linee guida famose, di cui vi parlo adesso, e che adesso vi spiego un'altra tecnica che a me piace molto, che è quella utilizzata sia per quel famoso patto territoriale di cui vi parlai, sia per le linee guida sanitarie. Quindi adesso chiudiamo, a meno che non abbiate domande su questa cosa qui, sul paradigma, no, allora adesso lo chiudiamo e dovrei, non ho già preparato il file, ecco, nel file degli ultimi PowerPoint chiamato tecniche ci sono dei lucidi sulla valutazione tassonomica. Allora, questa mi piace proprio.
La valutazione tassonomica in qualche modo appartiene a quel gruppo delle tecniche basate su dati di secondo livello da un certo punto di vista, perché è una tecnica per analizzare dei testi. In realtà non usa dei numeri, usa dei testi. La valutazione tassonomica è uno strumento per scomporre dei testi e trovare degli indicatori sui testi. Quando è che si deve usare i testi per fare gli indicatori? In tante circostanze. Quando, ad esempio, come nel caso che vi ho già narrato del patto territoriale, vi vengono a dire questo documento, il patto, è il documento fondamentale, definisce questi altri documenti di programmazione, vi ricordate l'esempio, no? Sono coerenti col documento patto. Beh, allora ovviamente l'oggetto è il documento. Nel caso delle linee guida sanitarie, analogo, lì l'oggetto era, abbiamo fatto le linee guida, queste sono adesso il come si dice, insomma, le linee guida, vanno a vedere se la gente le agisce in maniera corretta, l'oggetto è linee guida. Quindi quando si ha come proprio oggetto fondamentale della valutazione un testo, la valutazione tassonomica è molto efficace. Oppure può essere importante in aggiunta ad altre cose, quando comunque si parla di politiche, di programmi, allora, no, dobbiamo valutare un piano sanitario regionale, beh, si può benissimo, si dovrebbe partire dal documento piano sanitario regionale, che se fosse utile si può analizzare tramite una valutazione tassonomica. Difficile un documento così complesso, però adesso si è spiegato. Allora, per prima cosa vi faccio vedere per il famoso patto territoriale. Se potete vedere è una pagina casuale del Fatto, che è un documento, come vi ho già detto prima, di, non so, di 15 pagine. So. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo composto un gruppettino multidisciplinare di ricercatori, quindi questo è stato fatto in forma non partecipata per ragioni che vi ho già raccontato quando parlammo di questo caso. E in questo gruppettino multidisciplinare si è messo a leggere ad alta voce insieme il documento Patto Territoriale. E ogni volta che un membro di questo gruppetto riteneva di individuare quella che potremmo chiamare una unità di senso, questa veniva segnalata e catalogata. Cos'è un'unità di senso? Una frase che indica un obiettivo, il capoverso che spiega una direzione che questo patto vuole prendere, ma potrebbe essere anche una parola, un aggettivo che connota in maniera particolare e fa capire che vogliono dire certe cose. Allora, quindi praticamente, poiché nel caso del patto territoriale l'obiettivo era capiamone gli obiettivi ai diversi livelli, gli obiettivi di programmazione del patto, per confrontarli con quelli degli altri documenti, noi, le nostre unità di senso erano capoversi, frasi o singole parole che indicavano, si sembravano indicare obiettivi e loro qualificazioni. Da questo disegnino, da questo lucido, vedete qualche cosa. Ad esempio, tutto questo paragrafetto era un'unità di senso che abbiamo catalogato A. Questo è un A1, evidente precedentemente c'era un A in una pagina precedente, questo gli assomigliava e allora abbiamo catalogato A1. Poi, questo paragrafo è K, qui c'è invece una piccola frase, adesso ormai si è tutto un po' spaginato, in luce si vede bene, che è classificato I. Quindi in generale sono capoversi, paragrafetti o possono essere parti più piccole. Ciascuna di queste parti è un'etichetta A, B, C, D, E. Può essere un A1, A2, laddove riscontravamo cose molto simili che però non ci sentivamo di dire di prima acchito sia la stessa roba, l'abbiamo già messa. Allora facevamo A1, A2, A3 per riservarci poi di vedere se lo giudicavamo una cosa diversa o insieme o analoga. Mi spiego? Tutta questa roba è stata fatta su tutto il documento. Era come prendere il documento e fate conto che avevamo le forbici, l'immagine può andare bene, e ritagliavamo tutti i pezzettini per poi classificarli. Una volta espunti dal contesto, come obiettivi generali, intermedi, specifici, di natura di un certo genere o di natura di un altro genere, se li abbiamo ricatalogati per fare questa mappa qui. Questa mappa qui, questo si chiama albero degli obiettivi. La figura come rappresentazione grafica si chiama dendrogramma, però è un albero degli obiettivi. In questo caso qui, sì. Perché noi abbiamo identificato gli obiettivi ai livelli gerarchici diversi. Adesso da lontano non riuscite a leggere la leggenda, però sono, qui c'è scritto C più Q più... Boh, mi pare, ci sono le tre, le serie di tre unità di senso che noi che avevamo tutto il percorso sapevamo riconoscere, ed è il livello di quello che chiamavamo neanche finalità, proprio petizioni di principio, qualsiasi se volevamo se bene, non erano frasi retoriche poco concrete. Si erano divise in tre rami, come vedete. Un filone preceduto da questo box di questo livello degli obiettivi generali, strategici le erano chiamati, non mi ricordo. D era un obiettivo evidentemente economico. Tutto questo filone che genera questi box grigi erano gli obiettivi di carattere economico ai diversi livelli, generali, intermedi e specifici. Questi gialli, preceduti da un box A più O, perché ce n'erano due che insieme connotavano questo filone, erano obiettivi di carattere ambientale, perché il patto aveva obiettivi di sviluppo economico, riequilibrio ambientale. Poi c'è in realtà un altro ramo che non è preceduto da un obiettivo generale, ma soltanto obiettivi intermedi e uno più specifico, c'erano obiettivi operativi, cioè non erano veri obiettivi del patto, erano obiettivi che consentivano di conseguire altri obiettivi. Per esempio, costituire una finanziaria locale per la gestione del patto non è che fosse l'obiettivo, la finanziaria serviva per poter conseguire gli altri obiettivi, quindi per una serie di obiettivi operativi, come avete chiamato. Allora, noi abbiamo questa area di obiettivi a due dimensioni, una verticale che è gerarchica, quindi è una logica ordinale, dagli obiettivi astratti a quelli specifici, e un'altra logica orizzontale che è più di carattere nominale, perché qui insomma, economici, ambientali e strumentali. Questi boxettini sarebbero le specifiche azioni per fare proprio quella strada lì, che non sono collegate da se stesse perché ci saremmo persi, sarebbe diventato un intrito illeggibile, le abbiamo semplicemente menzionati e letti, però erano parti del patto. Questi, gli obiettivi, li avevamo classificati con delle lettere, queste che secondo noi erano non obiettivi ma azioni, le avevamo classificate con dei numeri. E poi non ci interessava, ci interessavano gli obiettivi, quindi qua sotto c'è un promemoria, ci sono delle azioni collegate. Allora, la domanda se è fatto bene è collegata all'indice. Ma non ne sono così sicuro, è un indice concettuale in un certo senso, perché il fatto di dire questo è un obiettivo strategico, questo è un obiettivo operativo, questa è la cosa, è stata una scelta nostra. Sai, poi casomai invece il gruppetto, ragazzi, voi tre lo facevate voi, casomai davate delle connotazioni diverse, quindi sì, è un indice concettuale per come è nato nella testa di chi l'ha fatto. Sì, qui in realtà rimanda a delle idee, a dei concetti, capito? Cioè, ognuno di questi box è un concetto. Allora, una volta fatto questo, noi presumevamo di avere uno strumento. Prego, c'è una domanda?
L'ultimo che
viene il giallo,
a cosa corrisponde?
Il giallo?
No, il giallo.
Allora, ognuna... Allora, questo è il livello degli obiettivi operativi, questo è gli obiettivi intermedi, questo è gli obiettivi strategici, questa è l'attività, c'è una gerarchia degli obiettivi. Devo dire che non vi ho mai parlato di un argomento molto importante che è le gerarchie di obiettivi, che però si porterebbe lontano, che è molto importante ogni volta che si ragiona specialmente di programmazione economica, sociale, territoriale. Quando svariate ore fa parlavamo della, nel disegno della ricerca, della chiarificazione degli obiettivi, vi ricordate? E dicevamo quando affrontiamo l'evaluando dobbiamo capire quali sono gli obiettivi perché sono opachi. Mi riferivo in particolare a un'opacità di gerarchia, cioè gli obiettivi sono resi in maniera confusa e non si capisce quali sono gli obiettivi operativi, strategici, intermedi, eccetera, che è molto importante, l'argomento ormai si porterebbe lontano e non ne abbiamo più il tempo, è importante per poter realizzare dei percorsi di ricerca opportuni. Sì, però me li leggo di qua meglio. Allora, quelli in alto erano
principi generali li abbiamo chiamati noi, cioè non sono neanche obiettivi. I due box sottostanti, quello grigio e quello giallo, erano obiettivi generali. La fila sotto, obiettivi strategici, l'ultima filina, non quella di numeri, quella, l'ultima delle lettere, obiettivi intermedi le avanti amati, però è un linguaggio impreciso. Tutto questo, vedo che vi affrettate a prendere appunti, in realtà è un linguaggio impreciso. Nei fondi strutturali si chiamano in un certo altro modo, in altri contesti in altro modo, allora non ha importanza, chiamateli come vi pare. Il concetto è che c'è una gerarchia che va da obiettivi generali o strategici, finalità, eccetera, fino a obiettivi specifici, operativi, eccetera, che precedono subito dopo c'è il fare delle cose. Io devo ricostruire la filiera per capire la logica di un programma. Allora, da un lato questo è uno strumento per prendere tutti i documenti di programmazione, vi ricordate che avevo raccontato, che c'erano, e vedere se le cose che dichiaravano di volere fare rientravano in qualcuno di questi box. Se rientravano in qualcuno di questi box, quelle azioni che volevano portare avanti erano pertinenti. Se non rientravano in questi box, non lo erano. In realtà, ciò che ci siamo accorti dopo aver fatto questa mappa, questa è già una valutazione. È già una valutazione perché mostra, per esempio, che ci sono molti più obiettivi economici che non ambientali. Sono più box grigi che gialli. Ma non solo. Ce ne sono molti di più all'ultimo livello basso, che è quello più operativo. Cioè c'è un pensiero già più operativo e pragmatico, pronto all'uso, per gli obiettivi economici, mentre quelli ambientali sono più un livello più astratto, tranne uno, sono un livello più astratto, ancora di dovremmo fare delle robe di questo genere, quindi di più difficile realizzabilità. Se poi unite questo al fatto che da qui non potete vedere che gli obiettivi economici in realtà erano per lo più infrastrutturali, costruire strade, costruire il porto, eccetera, voi capite che le pretese di recupero ambientale che il patto sembrava avere vanno un po' a farsi friggere, perché in realtà la maggior parte delle cose più probabilmente vedibili erano attività infrastrutturali, cemento. Quindi c'è già una valutazione implicita. Quindi queste mappe qui sono strumenti per fare successive robe. Trovare per esempio indicatori, come vi sto per far vedere. Ma dall'altro hanno già un'impronta valutativa. Il prossimo esempio lo metto sul prossimo file, perché questo è già molto pesante e lo chiudo qui.